le 13 in punto.
GR24, il sole 24 ore, edizione extra large.
Il più grande fallimento della storia ha un nome, Lehman Brothers. Il colosso finanziario americano chiede l'amministrazione controllata.
E c'è una brusca discesa per le borse europee, con ribassi fino al 4%. Le banche centrali mettono liquidità per placare i mercati.
All'Italia, altro giro. C'è un preaccordo con i confederali, ma non con gli autonomi, che dicono è carta straccia. È in corso un nuovo incontro.
Bocciato il maestro unico, promosso il voto in condotta. Sono i risultati di un sondaggio IPR per il Sole 24 Ore. Apertura oggi di molte scuole d'Italia, con contestazioni alla Gelmini.
Inflazione non c'è, alcun calo. L'Istat corregge i dati preliminari, più 4,1% con record per pasta e pane. Scendono i prezzi dei carburanti.
La polizia conferma, non c'era movente razzista nell'omicidio di un ragazzo di colore ieri a Milano, che comunque è stato ucciso per il furto di un pacco di biscotti.
E tra poco torneremo a parlare certamente della vicenda Alitalia con la trattativa in corso, ma in apertura andiamo alla crisi finanziaria negli Stati Uniti, alla quale si aggiunge un altro tassello.
E questo tassello è il più grande fallimento della storia, quello di Lehman Brothers, il colosso bancario americano che ha chiesto l'ammissione al cosiddetto Chapter 11, ossia l'amministrazione controllata.
Un fallimento persino più grande dunque di quello della compagnia telefonica WorldCom avvenuto nel 2002. L'impatto sui mercati è pesantissimo. Valeria De Rosa, buongiorno, qual è la situazione?
Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Esattamente, l'impatto molto pesante. In questo momento Parigi cede il 5,25%, Francoforte il 4,08%, Londra cede il 4,37%. A Milano il MIBTEL cede poco meno di 4 punti percentuali, l'S&P MIB il 4,23%. Sotto pressione, come potete immaginare, in particolare i titoli finanziari. Il peggiore Mediolanum, che cede il 6,64%. Ben peggio andava Unipol, che è stata sospesa per eccesso di ribasso, cedeva quasi 10 punti percentuali, giù anche Unicredit, meno 6,54%, la Banca Popolare cede il 5,96% e così via. Sono intervenute le banche centrali, in particolare la BCE ha immesso sul mercato un'asta straordinaria da 30 miliardi di euro e ha ribadito un'allerta straordinaria sui mercati. È intervenuta anche la Banca di Inghilterra sul relativo mercato. Sentiamo il commento di Mario Platero a questa vicenda.
Per Wall Street è stato un weekend rivoluzionario. Lehman Brothers è entrata in fallimento e in amministrazione controllata. Merrill Lynch e Bank of America hanno concluso un accordo di fusione da 50 miliardi di dollari. La AIG, il più grosso gruppo assicuratore americano, che aveva perso fino al 40% la settimana scorsa, ha annunciato un piano di riorganizzazione. Tutto questo sotto la regia della Federal Reserve e del Tesoro americano. La Fed ha aperto i suoi sportelli per dare tranquillità al mercato. Non sarà facile dimenticare una giornata come quella di ieri, che ha travolto Wall Street come non succedeva forse da un centinaio d'anni. L'ultima volta fu appunto 100 anni fa, quando J. Pierpont Morgan organizzò un salvataggio analogo di banche americane a New York. Mario Platero, GR24, il sole 24 ore, New York.
Dobbiamo dire che rispetto alle situazioni precedenti, quella di Lehman Brothers è molto diversa, perché il Tesoro americano questa volta ha deciso di operare diversamente. A marzo era intervenuto su Bear Stearns e poi qualche settimana fa su Fannie Mae e Freddie Mac, pilotando appunto il salvataggio. Questa volta evidentemente la misura era colma e la scelta è stata differente. Altri allarmi però vengono sempre dagli Stati Uniti. La AIG, il colosso delle assicurazioni, ha dichiarato di aver bisogno di 40 miliardi di dollari e la International Swap and Derivatives Association, che comprende 280 finanziarie in tutto il mondo, ha emesso un comunicato allarmistico. Ci siamo riuniti per trovare i mezzi per ridurre gravi ripercussioni. A questo punto gli occhi puntati sono su Wall Street e sull'apertura di questo pomeriggio. A voi.
Grazie Valeria De Rosa. Come sentivate dunque, sulla crisi innescata da Lehman Brothers c'è l'intervento delle banche centrali. Più tardi ci collegheremo con Francoforte, ossia la sede della Banca Centrale Europea, per vedere appunto in questo caso come si è comportata la BCE.
E ora parliamo di un'altra azienda in difficoltà, ma di casa nostra, Alitalia, per la quale le trattative sono riprese stamattina.
Il nodo, ormai da giovedì, che doveva essere il giorno di chiusura dell'operazione, resta quello dei piloti. Francesca Malaguti.
Sì, buongiorno. Qui al Ministero del Lavoro di Via Veneto deve ancora iniziare l'incontro tecnico tra i rappresentanti delle quattro confederazioni, CGIL, CISL, UIL, UGL e il governo. Al centro del vertice di oggi ci sono contratti e salario, dopo l'accordo quadro sul piano industriale trovato questa notte. Sentiamo cosa prevede dal Ministro delle Attività Produttive Claudio Scajola, al microfono di Laura Biggiano.
1000 persone in più che verrebbero assunte, qualche volo in più che verrebbe garantito, una retribuzione contrattuale maggiormente aperta, mi sembrano precondizioni che potrebbero portare all'accordo.
Adesso, insomma, quali altri passi in avanti si potrebbero fare secondo lei e come tutto questo si concilia con l'esigenza di un'azienda nuova?
Ma sai, il tempo sta per scadere, abbiamo il problema di non avere i mezzi, la società non li ha per mettere la benzina negli aerei. Mi auguro che si riesca a limare quel poco che si può ancora limare per trovare una buona soluzione.
Per oggi pomeriggio è previsto un allargamento del confronto anche alle altre sigle di categoria. Nel frattempo i rappresentanti di piloti e assistenti di volo definiscono carta straccia l'accordo di questa notte e alcuni di loro sono in questo momento in Via Veneto e si stanno radunando, hostess e piloti, per protestare contro questo tavolo ristretto. Sono soddisfatti invece di questa base di partenza il ministro Sacconi e i sindacati confederali. E in attesa di novità, per il momento da Via Veneto vi restituisco la linea.
Grazie Francesca Malaguti, su Alitalia ancora molte le vignette oggi sui quotidiani. Simone?
Sì, soprattutto prendiamo per adesso quella di Giannelli sul Corriere della Sera. C'è Berlusconi, che ormai Giannelli di fisso traveste da mago, che dice, insomma, come sapete, ieri il Milan è stato sconfitto dal Genoa, seconda sconfitta consecutiva. Ebbene, dice Berlusconi, la soluzione potrebbe essere quella di mettere Ancelotti al posto di Fantozzi e viceversa.
Ora parliamo di scuola. Radio 24 Day. E questa è la sigla del nostro Radio Day che ci introduce appunto alla giornata che abbiamo deciso di dedicare all'apertura delle scuole. Abbiamo sentito nei precedenti GR le testimonianze da alcune scuole, ora invece Simone andiamo a Roma.
Sì, andiamo in una scuola del Rione Casilino dove è stata inscenata una singolare protesta contro il ministro Maria Stella Gelmini. Vanessa Colangiuli, buongiorno.
Sì, buongiorno. Laccio nero intorno al braccio, striscioni sui muri dell'edificio, magliette con slogan e un banchetto per la raccolta di firme contro il maestro unico. Un gruppo di genitori ha anche presidiato sin da questa mattina alle 7.30 alla scuola. E quello che sta accadendo alla scuola elementare Iqbal Masih, dove ho appena sentito il dirigente scolastico Simonetta Salacone.
Purtroppo è un tormentone, nel senso che periodicamente noi ci capita di ricominciare da capo. Questa volta ci riportano 30 anni fa. Ed è veramente spaventoso pensare che la scuola elementare in particolare, possa tornare a 24 ore a messo unico. Mi sembra incredibile che si possa tornare in un mondo complesso, con bambini complicati, che sanno fare un sacco di cose, che sanno tantissime cose, che hanno una grande confusione emotiva interna, alla scuola del maestro che fa il dettato, fa il temino e fa l'operazione.
Ecco, qui a scuola genitori e docenti intendono proseguire la protesta per una settimana, occuperanno i locali, ma la manifestazione si articolerà in diversi incontri anche con pedagogisti e operatori culturali. Le lezioni comunque per i bambini saranno garantite. Per il momento è tutto, se non avete domande vi restituisco la linea.
Grazie a Vanessa Colangiuli, precisiamo che il ministro Gelmini ha criticato gli insegnanti che si sono presentati a scuola listati a lutto e ha detto è vergognoso strumentalizzare i bambini per cavalcare proteste che sono solo politiche.
Vi ricordiamo che alle 15 il ministro Gelmini sarà in diretta sul sito www.ilsole24ore.com e tra poco parleremo ancora di scuola con un sondaggio realizzato dai PR per il Sole 24 Ore.
Il mondo della letteratura è rimasto sconvolto dalla morte per suicidio dello scrittore David Foster Wallace. 46 anni, era diventato un caso letterario a livello mondiale con Infinity Jest, diventato un romanzo di culto anche in Italia dove è stato pubblicato da Fandango.
Io sono molto amico di Domenico Procacci, produttore nonché editore nonché patron della Fandango. Lui tempo fa mi chiese se noi dovessimo fare una casa editrice quale sarebbe il libro simbolo da pubblicare e gli dissi Infinity Jest.
Nessuno voleva pubblicare in Italia quel libro assurdo, oltre 1000 pagine, centinaia delle quali di note al testo che raccontano decine di storie parallele, ognuna un potenziale nuovo romanzo. Ma lo scrittore Edoardo Nesi ha convinto Domenico Procacci e Fandango l'ha pubblicato nel 2000. Infinite Jest e David Foster Wallace sono diventati un culto per migliaia di lettori. Nesi ha lavorato all'incredibile traduzione, collaborando con l'autore.
È un personaggio molto strano, io non...
abbiamo comunicato solo per fax, nei fax nei quali io chiedevo qualche delucidazione su alcuni argomenti della traduzione, lui rispondeva con grande precisione sempre, trattandosi di un autore che sapeva esattamente quello che scriveva, e quello che si è perso è la grandezza di un autore veramente ineguagliabile.
Gli altri libri di David Foster Wallace sono stati pubblicati negli anni da Minimum Fax ed Einaudi. Edoardo Nisi ha continuato a fare lo scrittore, ma quanto l'ha segnato David Foster Wallace?
Beh, molto. Vedi, prima di Wallace si veniva da una tradizione di scrittura americana che era molto minimale, molto stretta, molto, che faceva in modo che gli autori dovessero limitare la loro scrittura a quello che erano loro e quello che gli succedeva intorno, avendo loro delle piccole vite. Improvvisamente David Foster Wallace ha cominciato a raccontarci la vita di tutti con una grande comprensione, una grande tolleranza. Tutte queste vite alla fine mi hanno fatto capire che non c'era da raccontare solo spizzichi della mia, c'era da raccontare e provare a comprendere anche le vite degli altri. Questo è stato il grande regalo che mi ha fatto David Foster Wallace.
Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore.
Il popolo leghista si è riunito ieri a Venezia, ma cosa ne pensa dell'accordo sul federalismo?
Lo sentiremo fra poco.
Le 13 e 14 minuti, le notizie del GR Extra Large.
Il fallimento di Lehman Brothers è il più grande della storia. Il colosso bancario americano in bancarotta per la crisi dei mutui subprime. Ha un debito di circa 613 miliardi di dollari. Dure le ripercussioni sulle borse mondiali, che questa mattina perdono fra il 4 e il 5%.
Si tratta ancora su Alitalia. Nella notte è raggiunto un accordo quadro sul piano industriale fra governo, CAI e sindacati confederali. No degli autonomi, che sono la rappresentanza più importante per piloti e assistenti. Per il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola il tempo stringe, ma c'è ancora una possibilità di intesa.
Peggio del previsto l'inflazione ad agosto. L'Istat rivede la stima provvisoria e al 4,1%. Ancora una volta i rincari più pesanti su pane e pasta, che è aumentata dell'1% in un solo mese e del 25% in un anno. In calo però i prezzi dei carburanti.
Il PM non contesta l'aggravante dell'odio razziale ai due uomini che hanno ucciso a Milano un ragazzo di 19 anni originario del Burkina Faso. C'è stato uno scambio di insulti, ma non sono la ragione dell'omicidio. I due, padre e figlio, sono accusati di omicidio volontario.
Primo giorno di scuola oggi per molti studenti italiani, se ne sta parlando tanto in questi giorni, anche per le novità che sono state introdotte dal ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. A questo tra l'altro oggi Radio 24 ha dedicato un Radio Day, ne stiamo parlando sostanzialmente in tutte le edizioni, Simone.
Sì, ne stiamo parlando in tutte le edizioni ed è un evento che coinvolge, diciamo, tutto il nostro gruppo editoriale. Tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore è pubblicato un sondaggio condotto da IPR Marketing con alcuni elementi parecchio interessanti. Buongiorno ad Antonio Noto, direttore di IPR Marketing.
Buongiorno a tutti.
Allora, il sondaggio è stato fatto realizzando delle interviste a 500 genitori che hanno almeno un figlio che frequenta la scuola primaria o secondaria. Ricordiamo anche, per obbligo di legge, il metodo è stato realizzato con l'ausilio del sistema telematico Tempo Reale. È stato chiesto di dare un voto generale al ministro Gelmini e si ha una sufficienza appena, un 6, ma in particolar modo i genitori del sud e delle isole danno un 5. In questo, secondo lei, ha influito tutta la polemica sugli insegnanti, sui professori del sud?
Ma certo, questo potrebbe essere una spiegazione, magari è vero, ecco, però probabilmente ha stimolato sicuramente un po' una conflittualità. Questo potrebbe essere. Dall'altra parte è possibile anche che gli stessi cittadini del sud riconoscono questa arretratezza della scuola del sud rispetto al nord e probabilmente si attendevano dal ministro qualcosa in più rispetto a ciò che finora è stato realizzato.
Voi avete chiesto di dare un voto anche su altre questioni, ossia tutte le novità che ha intenzione di introdurre il ministro Gelmini. E i voti, devo dire, sono parecchio interessanti. Alessandra, li vogliamo leggere?
Sì, allora, per quanto riguarda il voto in condotta, che farà media come qualsiasi altra materia, promosso il ministro Gelmini, 7,7.
Ampiamente, direi. Per l'introduzione dello studio dell'educazione civica, altrettanto, 7,7.
Il ritorno all'esame di riparazione a settembre, 6,5.
Il ritorno dei voti da 1 a 10 nelle scuole elementari e medie, bocciato, 5,5.
Bocciato anche il ritorno della grambiule, 5.
E bocciato ancor di più il maestro unico alle elementari, un secco 4,5. Che cosa significa tutto questo, Noto?
pubblica, che non è detto che qualsiasi riforma possa essere gradita dai cittadini, però è anche vero che gli stessi cittadini esprimono dei giudizi molto razionali e probabilmente non legati a un'appartenenza politica, perché infatti le riforme proposte dal ministro Gelmini, 3 su 6 raccolgono sufficienza piena, addirittura il voto condotto arriva al 7,7, e invece quello che raccoglie il giudizio più negativo, appunto il maestro unico alle elementari, che è 4,5.
Vorrei parlare con lei anche della questione dei libri scolastici. Secondo il 63% dei genitori la spesa è aumentata, secondo solo il 16% è rimasta uguale e secondo lo 0% è diminuita. Tutti gli altri sono non so, non me ne sono reso ancora conto.
Beh sì, è un po' il leitmotiv degli ultimi anni, penso che nessun consumatore possa percepire che addirittura i costi diminuiscono rispetto all'anno scorso sui libri di testo, quindi nella migliore delle ipotesi sono costi che rimangono invariati, però solo una minima parte dei cittadini ritiene che i costi quest'anno siano realmente invariati rispetto all'anno scorso. Il 63% invece dice che è aumentato, e anche questo dato è un dato trasversale, perché al nord lo dichiara il 60%, al sud il 59%, un po' di più tra i cittadini del centro, che va al 72%.
Ricordiamo che c'è stato anche l'intervento dell'Authority, che ha monitorato il prezzo dei libri scolastici ed effettivamente ha confermato che non c'è stato alcun aumento del prezzo dei libri di scuola.
L'ultima domanda riguarda più in generale il giudizio sulle scuole da parte dei genitori. Sembra che complessivamente, noto, si raggiunga la sufficienza quasi dappertutto, eccetto per quelle che sono più puramente le strutture scolastiche, cioè ad esempio l'offerta sportiva, la presenza di biblioteche e poi la refezione.
Sì, è interessante, secondo me è un dato appunto che è positivo rispetto al sistema della formazione italiana, vale a dire che il massimo del punteggio è stato dato alla raggiungibilità della scuola, è stato assegnato appunto come punteggio 7,1, quindi vuol dire che gli italiani pensano che le scuole siano abbastanza polverizzate su tutto il territorio e non siano concentrate solamente in alcuni centri. È interessante, ecco, come punto di debolezza individuare che i fattori che non raggiungono la sufficienza sono nell'ordine la qualità dell'offerta sportiva, che arriva al 5,8, così come la qualità dei sussidi didattici, quindi possiamo dire quasi la sufficienza. Invece ecco, ciò che invece è molto al di sotto della sufficienza è la qualità della refezione scolastica, che arriva al 4,9, e anche in questo ambito c'è un giudizio abbastanza omogeneo tra i residenti del nord, del centro e del sud.
Grazie ad Antonio Noto, direttore dell'istituto IPR Marketing, che ha realizzato questo sondaggio commissionato dal Sole 24 Ore. Buona giornata.
Grazie a voi tutti e buongiorno.
Nel prossimo argomento, invece, noi ci entriamo con una vignetta pubblicata sul Corriere Economia di oggi, a firma Maramotti. Ci sono due persone che parlano. Il primo dice: governatori e sindaci, ognuno potrà farci pagare le tasse a modo suo. E l'altro risponde: il futuro è nella raccolta differenziata.
Parliamo di federalismo fiscale, dunque, dove la Lega si sta giocando la grande partita, a caricare ulteriormente di significato i prossimi passaggi parlamentari del provvedimento, le parole di ieri di Bossi dalla festa del Carroccio a Venezia.
Chi non lo voterà sarà nostro nemico per sempre, dice Bossi. Nei dintorni di quel palco la nostra Silva Menetto ha raccolto le voci dei militanti.
Ah, questa è una sensazione bellissima, devo dire che mi apre il cuore.
Chissà che arriva presto.
Non vediamo l'ora.
Federalismo o secessione?
Bisognerebbe fare la secessione tagliando con un canale di Suez di quelli più grandi, però bisogna fare le cose senza violenza.
Ieri abbiamo parlato di federalismo fiscale in attesa del federalismo costituzionale e speriamo di poterci governare nel prossimo futuro da soli, senza essere colonizzati dai soliti romani.
Beh, tastiamolo questo nuovo federalismo fiscale, poi ne discuteremo.
Cominciamo con il fiscale, poi vediamo.
Quindi è soddisfatto di queste
proposte? Certo, ci voleva. Iniziamo ad andare avanti così, poi si vedrà, strada facendo.
Potrebbe essere un tantino più severo questo federalismo, però insomma, hanno già lavorato tanto, piuttosto che niente.
Restiamo in tema di feste di partito. Sabato c'è stata quella dei giovani di Alleanza Nazionale, dove c'è stata la svolta di Gianfranco Fini. Risentiamo le sue parole.
Io sono convinto, non da oggi, che la destra politica italiana, e a maggior ragione i giovani che si riconoscono nella destra politica italiana, debbano senza alcuna ambiguità, senza reticenze, dire alto e forte che si riconoscono in pieno in alcuni valori che sono certamente valori presenti nella nostra Costituzione, in particolar modo il valore rappresentato dalla libertà, il valore rappresentato dal principio di uguaglianza, il valore rappresentato dalla solidarietà o, se preferite, dalla giustizia sociale. Sono valori che a pieno titolo possono essere definiti valori antifascisti.
Il commento di Daniele Biacchessi.
Gianfranco Fini ha compiuto una svolta politica e culturale ancor più importante di quella di Fiuggi. Il presidente della Camera è un ex militante del Fronte della Gioventù e del Movimento Sociale Italiano, delfino del leader Giorgio Almirante, ex repubblichino di Salò. Fini ha dunque ammesso che i valori della resistenza e dell'antifascismo, quelli scritti a chiare lettere nella Costituzione italiana, restano i punti fondamentali sui quali si incardina la nostra democrazia. Perché il fascismo negò la libertà di espressione agli italiani, uccise gli oppositori, costrinse migliaia di nostri connazionali all'esilio forzato, fu complice del nazismo e dell'olocausto attraverso la promulgazione delle leggi razziali del 38, fornì alle SS tedesche le liste degli ebrei, dei militanti antifascisti deportati e poi sterminati nei campi di concentramento. Fini ha dunque rotto con il passato in modo definitivo e oggi si avvia a realizzare il progetto e il sogno di una destra democratica e moderna, nonostante i mal di pancia di molti militanti del suo partito.
E lunedì sentiamo dunque dove ci porta il nostro gastronauta Davide Paolini per la pausa pranzo.
Mezzogiorno di cuoco, questa settimana vi porta a Torino e vi porta in un locale che fa parte di una catena che si chiama Obica in via Corte d'Appello al numero 2. È aperto da pochi mesi, ma rispecchia un po', diciamo, i menù di questa catena veloce e rapida, tutta basata sulle mozzarelle di qualità e quindi adattissima a un pranzo a mezzogiorno, perché si può degustare la mozzarella provenienza Pestum o quella Pontina di OP, e quindi si possono notare anche le differenze tra queste due mozzarelle, oppure si può assaggiare anche quella affumicata e la stracciatella di mozzarella, oppure si possono scegliere anche dei primi, gli scaffoni di Gragnano alla Sorrentina, la parmigiana di melanzane grigliati, i ravioli con ripieno di stagione e via andare. Quindi un menù sicuramente molto adatto appunto a mezzogiorno, ma anche alla sera, per chi volesse mangiare velocemente e quindi in maniera anche molto molto leggera, visto i piatti e visto le proposte. Lo ripeto, Obica, Torino, via Corte d'Appello al numero 2.
Da oggi scatta il blocco degli 144 e degli altri numeri a tariffazione maggiorata.
Ne parliamo fra poco. Queste le notizie del GR Extra Large.
Il fallimento di Lehman Brothers è il più grande della storia. Il colosso bancario americano in bancarotta per la crisi dei mutui subprime ha un debito di circa 613 miliardi di dollari. Dure ripercussioni sulle borse mondiali che perdono fra il 4 e il 5%. La BCE dice massima allerta.
Si tratta ancora sull'Italia. Nella notte è stato raggiunto un accordo quadro sul piano industriale fra governo, compagnie aeree italiane e sindacati confederali. Ma c'è il no degli autonomi, che sono poi la rappresentanza più importante per piloti e assistenti di volo. Per il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola il tempo stringe, ma c'è ancora la possibilità di un'intesa.
Peggio del previsto l'inflazione ad agosto. L'Istat rivede la stima provvisoria e al 4,1%. Ancora una volta i rincari più pesanti, dice l'Istituto di Statistica, su pane e pasta, aumentata dell'1% in un solo mese e del 25,6% in un anno. In calo i prezzi dei carburanti.
Il PM non contesta l'aggravante dell'odio razziale ai due uomini che hanno ucciso a Milano un ragazzo di 19 anni originario del Burkina Faso. C'è stato uno scambio di insulti, ma non sono la ragione dell'omicidio. I due, padre e figlio, sono accusati di omicidio volontario.
Primo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti. In alcuni istituti romani, insegnanti e ragazzi listati a lutto per protestare contro il ministro Gelmini, che replica non strumentalizzate i bambini. Sondaggio IPR per il Sole 24 Ore. Bocciato il maestro unico, promosso il voto in condotta.
Le mani dell''ndrangheta sull'Expo 2015 di Milano. La procura di Varese ipotizza collusioni di amministratori locali con la criminalità organizzata calabrese. Ai nostri microfoni si difende uno dei politici sospettati.
Avete sentito poco fa in che borsa fa l'andamento dei mercati, che è molto pesante oggi. Ebbene, su questo hanno deciso di intervenire le banche centrali, a partire dalla Banca Centrale Europea.
Beda Romano, collegato con noi da Francoforte, che cosa ha fatto allora la Banca Centrale?
La Banca Centrale Europea, che ha come responsabilità quella di mantenere stabili i tassi di interesse sul mercato monetario, ha deciso questa mattina di intervenire facendo un'asta a brevissimo termine e in questo modo iniettando nel mercato monetario 30 miliardi di euro. Ha quindi fatto per molti versi una operazione simile a quella che fece nell'agosto dell'anno scorso, quando scoppiò la crisi finanziaria. Mi ricordo che in quel momento la fece più di una volta, fece numerosi interventi dello stesso tipo per dare liquidità al mercato. Oggi ha dato 30 miliardi di euro, le banche, 51 banche che hanno partecipato all'asta, avevano chiesto addirittura 90 miliardi di euro e il tentativo naturalmente della BCE è quella di stabilizzare i tassi di interesse, calmare i mercati finanziari e tentare di ridurre il tasso overnight, il tasso a un giorno, che questa mattina, quando si è saputo del fallimento di Lehman Brothers, oscillava intorno al 4,50%, dovrebbe in realtà oscillare intorno al 4,25%, che è il livello attuale del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea.
Beda, parlavi della necessità da parte della BCE di calmare i mercati, non aiuteranno forse le parole di Jean-Claude Trichet? Cosa ha detto?
Jean-Claude Trichet ha detto che bisogna in questo momento essere vigili in modo permanente e in modo credibile. E poi naturalmente ha detto che la situazione è straordinariamente volatile, straordinariamente non pericolosa, perché questo non è un termine che lui userebbe, ma ha certamente fatto capire che la situazione è difficile. La banca in questo momento vuole tentare di calmare le acque, vuole assicurare liquidità al mercato e ho l'impressione che dovrà effettuare ulteriori iniezioni di liquidità nei prossimi giorni, perché se è vero che oggi ha dato 30 miliardi di euro, ma le richieste delle banche erano addirittura di 90 miliardi, quindi tre volte la somma messa a disposizione della BCE, ho l'impressione che la situazione sia tale per cui la Banca Centrale Europea dovrà agire non solo verbalmente ma anche con queste aste a brevissimo termine per continuare a dare liquidità al mercato.
E ho l'impressione, Beda, che torneremo sicuramente a parlarne nei prossimi giorni. Grazie Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per essere stato con noi.
Notizie non confortanti arrivano anche dall'Istat per quanto riguarda l'inflazione. L'istituto ha infatti rivisto al rialzo la stima dell'inflazione ad agosto, che resta dunque al 4,1%, allo stesso livello di luglio, ai massimi dal giugno del 96.
Il dato provvisorio del mese scorso dava un indice in discesa al 4%. La variazione congiunturale, ossia sul mese, dei prezzi al consumo è confermata dello 0,1%.
Per quanto riguarda nello specifico i vari prodotti, l'Istat segnala che aumentano i prezzi di pane e pasta, mentre rallentano quelli dei carburanti. Nel settore pane e cereali, sempre secondo l'Istat, si registra un rincaro dello 0,6% rispetto a luglio e del 12,2% rispetto a un anno fa.
Scende del 4,2% in un mese il prezzo della benzina verde, e questa è una notizia che farà piacere a molti, mentre su base annua l'aumento resta quello del 10,5%. Scende del 4,9% il prezzo del gasolio, quindi del 5%, aumentato rispetto all'agosto del 2007 del 23,8%.
Da oggi parte il blocco automatico di Telecom per le chiamate verso i numeri a pagamento da telefono fisso.
Il numero composto non è autorizzato.
Gli abbonati Telecom che oggi chiameranno numeri a pagamento come 144, 166 e 899 sentiranno rispondere questa voce. La società ha infatti bloccato le chiamate ai numeri con tariffa maggiorata da telefono fisso per tutti gli utenti, applicando la direttiva dell'Autorità per le Comunicazioni. Federico Flaviano, direttore tutela dei consumatori dell'autorità.
Questa decisione che nasce dal fatto che soprattutto nel corso del 2007, l'anno scorso, è aumentato ulteriormente fenomeno degli addetti in bolletta per chiamate che le persone dichiaravano di non aver mai effettuato. Quindi probabilmente collegato questo all'autoinstallazione insomma di programmi che cosiddetti dialer, oppure a intrusioni sulla rete fisica da parte di malintenzionati.
La disabilitazione automatica, gratuita, vale anche per le chiamate verso i numeri internazionali e satellitari più costose. Chi tuttavia volesse continuare a usare questi servizi può contattare il proprio operatore telefonico e chiederne l'abilitazione. Non sono invece interessati dal blocco gli abbonati che già usano codici d'accesso per i servizi sovrapprezzo e alcuni numeri come il 485 usato per la beneficenza, oltre a quelli di informazione per gli utenti. La disabilitazione degli 144 interessa per ora Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, ma entro il 1° di ottobre il blocco riguarderà anche le altre regioni italiane e in seguito tutte le altre compagnie telefoniche nazionali. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore.
Mosca aprirà una sua ambasciata in Abkhazia, naturalmente siamo passati all'estero. Entro un mese, dice infatti una fonte del Ministero degli Esteri russo, verrà nominato un ambasciatore per la Repubblica autoproclamata che Mosca ha riconosciuto dopo la guerra in Georgia.
Si tratta di un riconoscimento unilaterale che certo non verrà apprezzato in Occidente, ma del resto la Russia non approvò affatto che l'Occidente riconoscesse l'indipendenza del Kosovo, anzi secondo Marco Clementi, docente di storia orientale dell'Università della Calabria, proprio la questione del Kosovo è all'origine di questa crisi.
Da oggi, per tutta questa settimana, sentiremo un esperto al giorno sulla vicenda della crisi georgiana. Oggi appunto Marco Clementi, l'intervista è di Laura Bettini.
Quando nel febbraio è stata riconosciuta da moltissimi paesi europei l'indipendenza del Kosovo, immediatamente il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che da quel momento alcune questioni nazionali sarebbero state risolte in un altro modo. Quindi questo riconoscimento non sorprende, ma sicuramente sarebbe andata in modo diverso e forse le negoziazioni sarebbero state allargate a terzi se non ci fosse stato il precedente del Kosovo. Credo che però tutto sommato in questo momento anche gli Stati Uniti faccia comodo una situazione di questo genere, cioè in Abkhazia e in Ossetia del Sud c'era una situazione di stallo da alcuni anni, adesso è tutto in movimento, forse per Mosca tutto sommato era più agevole tenere la situazione in quel modo, insomma. Washington, se ha agito dietro le quinte, poi è stato abbastanza in silenzio, insomma, tutto sommato ha lasciato all'Europa l'iniziativa politica, però è Mosca il soggetto, l'attore che deve risolvere la questione, lo sta facendo in questo modo, cioè simile a come è stato risolto il problema del Kosovo.
Quello che è accaduto ha cambiato, cambierà qualcosa nei rapporti tra Mosca e Washington, o comunque questo rimane a un livello, diciamo, più superficiale?
Beh, che possa essere determinante per un cambiamento di 180 gradi non credo, però è un segnale di un'evoluzione. Io credo che Mosca voglia giocare un ruolo più concreto, diventare un attore attivo della politica e fare diplomazia.
L'annuncio del premier israeliano Ehud Olmert sulla fine dell'idea della grande Israele domina i titoli della stampa araba di oggi. Sheikh Al-Awsat titola: Olmert, per 40 anni abbiamo sbagliato con i palestinesi e dobbiamo dividere la terra. Ampio rilievo anche alla decisione del Parlamento di Baghdad che ieri ha tolto l'immunità ad un deputato per avere visitato Israele. L'Italia in prima pagina su due giornali. Il quotidiano di Stato iracheno Al-Sabah annuncia la disponibilità di Roma di addestrare le forze di sicurezza irachene, mentre il panarabo Al-Hayat interviene sulla crisi dell'Alitalia e scrive che un fallimento sarebbe un brutto colpo per il premier Berlusconi che in campagna elettorale aveva promesso di salvare la compagnia di bandiera con una cordata di imprenditori. Al-Qusr Arabi scrive che il presidente dell'Alto Consiglio Giurisdizionale Saudita ribadisce la sua fatwa di uccisione dei proprietari delle TV satellitari e emette un altro editto religioso che condanna a morte anche i conduttori di rubriche sugli oroscopi.
Avete sentito dal nostro Adib Fateh Ali, che ci ha fatto un po' una panoramica dei giornali arabi oggi in edicola, che su questi si parla anche di Alitalia, non proprio di Alitalia ma comunque di problemi legati alle compagnie aeree, oggi si parla sul Wall Street Journal.
Giulia Crivelli, ogni paese ha i suoi guai dunque.
Sì, Il trasporto aereo è naturalmente al centro della cronaca per una serie infinita di motivi. Da noi naturalmente c'è la questione Alitalia. Due pagine sul Wall Street Journal dedicati a un argomento in particolare, che è l'affaticamento dei piloti. È dagli anni 60, titola il Wall Street Journal, che non si aggiornano le regole sui turni di riposo tra un volo e l'altro, e siccome anche il trasporto aereo americano dal 2001 in poi ha avuto grandissimi problemi, pur di conservare il posto di lavoro con dei sindacati molto diversi dai nostri, in America si sono accettati turni ancora più lunghi di prima, e questo naturalmente diventa poi un problema di sicurezza. Da qui la decisione dell'FAA, l'equivalente del nostro ENIT, di riconsiderare tutte queste regole.
Giulia, parliamo di argomenti decisamente più leggeri. La classifica stilata da Vanity Fair America.
Sì, è il New Establishment, nel questo issue di ottobre, perché già in edicola il numero di ottobre di Vanity Fair, in copertina c'è Marilyn, ma il servizio è appunto, è per il 14° anno consecutivo, Vanity Fair stila questa classifica di quelli che secondo loro sono le persone più importanti in questo momento al mondo. Sono 100 persone, naturalmente di tutti i settori, e come quasi sempre in questi casi, gli italiani ci sono, però sono... Però... appartengono al settore della moda,
ma questo ci fa onore comunque.
Al primo posto c'è Vladimir Putin, e poi nella classifica là, dopo il 20° posto, ci sono anche i nostri stilisti, cioè Miuccia Prada, che è comunque considerata quasi sempre inclusa in tutte le classifiche di questo tipo. Poi c'è Diego Della Valle come imprenditore, e poi c'è Giorgio Armani naturalmente, e Donatella Versace. Sono tutti considerati per un verso o per l'altro così custodi di un certo senso delle tendenze di dove va il mondo, soprattutto quello occidentale naturalmente.
Grazie Giulia, ci risentiamo con te domani sempre per la rassegna stampa internazionale. Simone.
Sì, tra poco vi parleremo di una storia di 'Ndrangheta e delle ramificazioni dell''Ndrangheta a Milano, che avrebbe messo le mani sull'Expo.
Le 13:46, GR Extra Largo, queste le notizie della giornata.
Il fallimento di Lehman Brothers spinge al ribasso tutte le borse europee, che perdono tra il 4 e il 5%, quella del colosso bancario americano, la maggiore bancarotta della storia, porterà 6.000 licenziamenti in Europa, la BCE dice allerta straordinaria.
Si tratta ancora su Alitalia, nella notte raggiunto un accordo quadro sul piano industriale fra governo, compagnie aeree italiane e sindacati confederali, ma c'è il no degli autonomi, che sono poi la rappresentanza più importante per piloti e assistenti di volo. Per il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola il tempo stringe, ma c'è ancora una possibilità d'intesa.
Peggio del previsto l'inflazione ad agosto, che resta ai massimi dal 96, l'Istat rivede la stima provvisoria, è al 4,1%. Ancora una volta i rincari più pesanti su pane e pasta, aumentata dell'1% in un mese e del 25,5% in un anno. In calo invece i prezzi dei carburanti.
Il PM non contesta l'aggravante dell'odio razziale ai due uomini che hanno ucciso a Milano un ragazzo di 19 anni originario del Burkina Faso. C'è stato sì uno scambio di insulti, ma non è questa la ragione dell'omicidio. I due, padre e figlio, sono accusati comunque di omicidio volontario.
Primo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti. In alcuni istituti romani, insegnanti e ragazzi listati a lutto per protestare contro il ministro Gelmini, che replica non strumentalizzare i bambini. Sondaggio IPR per il Sole 24 Ore. Bocciato il maestro unico, promosso il voto in condotta.
Le mani dell''Ndrangheta sull'Expo 2015 di Milano. La procura di Varese ipotizza collusioni di amministratori locali con la criminalità organizzata calabrese. Ai nostri microfoni si difende uno dei politici sospettati.
Come già sentivate nei titoli, la procura di Milano non contesta l'aggravante dell'odio razziale a Fausto e Daniele Cristofoli, padre e figlio, 51 e 31 anni, accusati di aver aggredito e ucciso a sprangate Abdul Salam Ghibre, 19 anni, italiano, originario del Burkina Faso.
I due gestori di un chiosco nei pressi della stazione centrale di Milano avrebbero inseguito Abdul e due suoi amici per il sospetto che avessero rubato un pacchetto di dolciumi. L'accusa dunque per i due di omicidio volontario.
L'intolleranza fa da sfondo alla vicenda, dice Maurizio Fiasco, sociologo della sicurezza urbana, ma c'è qualcosa di più. Sentiamolo, intervistato da Maria Luisa Pezzali.
La immediatezza con cui gli autori di questo fatto hanno rivendicato la legittimità, la fondatezza del gesto compiuto. Questo può essere un paradigma, un modello che si può replicare n volte, cioè tutte le remore, tutto ciò che è il portato della nostra civiltà nel rapporto mezzi e fini, nella sacralità della vita umana, salta di fronte ad una motivazione che può avere una fondatezza, ma è assolutamente banale, cioè la difesa dello spazio, la difesa di un territorio, la difesa della proprietà, tutti i valori che non, nessuno vuole negare, ma che si fermano laddove c'è l'intangibilità della vita umana. Queste persone ritengono adulte, tra l'altro non giovanotti, ritengono che si possa passare all'azione per difendere questi beni, il territorio, la proprietà, il proprio contesto, e passare all'azione anche travolgendo la vita umana. C'è un automatismo in questo meccanismo che va colto perché è un segnale di estremo pericolo per tutti. Tutte le spiegazioni sociologiche sulle difficoltà di integrazione stanno sullo sfondo e dobbiamo tenerle presenti perché agiscono, ma non possono essere invocate come la causa diretta di questo agire.
L'Andrangheta starebbe mettendo le mani sull'Expo di Milano del 2015. Secondo la Procura di Varese, appalti e lavori per oltre 10 miliardi di euro farebbero gola alle cosche calabresi, che avrebbero già stabilito contatti con i politici locali.
Di certo, come registrato dalle intercettazioni ambientali, Giovanni Cinque, legato alla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, ha incontrato in più di un'occasione Paolo Galli, presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Aler di Varese, il consigliere comunale di Milano di Forza Italia Vincenzo Giudice e l'imprenditore Francesco Salvatore.
Non solo, l'uomo dell'Andrangheta era presente ai festeggiamenti per l'elezione a consigliere della provincia di Varese di Massimiliano Carioni, che ora tra l'altro è assessore all'urbanistica del comune di Somma Lombardo. L'ha intervistato Roberta Pellegatta e così Carioni si difende.
Non ho nulla a che fare, ma proprio nulla a che fare con quanto emerso dall'articolo, assolutamente. Giovanni Cinque mi è stato presentato, adesso che faccio mente locale, in campagna elettorale come altre migliaia di persone mi sono state presentate in campagna elettorale. Presumo che fosse un sostenitore del Popolo della Libertà. Mi è stato presentato da Paolo Galli, perché comunque Paolo Galli mi ha sempre sostenuto, mi ha dato una mano in campagna elettorale e basta.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Area di Varese.
Sì, sì.
E poi Giovanni Cinque è venuto alla cena di festeggiamenti.
Questo lo prendo dai giornali, ma comunque adesso che mi ricordo, in effetti era uno tra gli invitati.
In che senso lei sarebbe poi un uomo strategico per quanto riguarda l'Expo?
Guardi, questa poi forse è la cosa più bella, nel senso che non mi sembra assolutamente che la mia posizione sia strategica per l'Expo, anzi, né io in quanto assessore comunale, né io in quanto consigliere ho alcun tipo di ruolo e mai potrò averlo, perché comunque non c'entro assolutamente nulla con l'Expo, insomma.
La memoria è un grande patrimonio che può essere salvaguardato dalla distrazione e dal passare del tempo. Con questo obiettivo quattro giovani torinesi hanno lanciato un progetto no profit che sfrutta le grandi possibilità di internet. Oggi sentiamo di che si tratta e poi nei prossimi giorni sentiremo le voci di questo progetto. Sentiamo.
Isabella canta una ninna nanna pugliese, Giorgio ricorda i vagoni di terza classe, Gippo la vita delle case di ringhiera, tutti su internet all'indirizzo www.bancadellamemoria.it. L'idea è di quattro trentenni di Torino che fino a qualche mese fa ben poco avevano a che fare con la storia, il web o la memoria orale. Luca Novarino è un agente di commercio, Valentina Vaio lavora in un'agenzia di comunicazione, Franco Nicola e Lorenzo Fenogli in un'assicurazione in un'azienda dolciaria. Dallo scorso 15 giugno la loro idea di dare vita sulla rete a un portale multimediale no profit che raccoglie le testimonianze orali di chi è nato prima del 1940 è divenuta realtà. Luca Novarino.
L'idea nasce poi da un po' dalla passione che ci è sempre stata di andare a recuperare un po' certe cose che rischiano di perdersi, per cui forse chi ha adesso 30-35 anni come abbiamo noi è ancora stato abituato a una certa oralità del racconto dei nonni. Forse è una cosa che proprio negli ultimi anni sta un po' mancando e quindi la voglia di andarla a recuperare e riscoprire. Il metodo migliore ci è sembrato internet perché innanzitutto è più facile di altri mezzi da costruire, da gestire anche da un punto di vista economico. E poi soprattutto perché va a toccare un pubblico che mediamente è giovane, quindi probabilmente quello che meno conosce le storie che stiamo raccogliendo perché non le ha vissute.
Il sito è aperto ai contributi degli utenti. Partito con un centinaio di videotestimonianze raccolte in prevalenza nell'area torinese, si è arricchito via via di nuove storie grazie ai filmati caricati dagli utenti stessi, ma anche grazie a un viaggio in 30 città italiane in cui i quattro moschettieri di Banca della Memoria hanno raccolto un buon numero di videoracconti. Ora si punta a farne un progetto internazionale, visto che ci sono richieste dall'estero, con l'aiuto di sponsor che abbiano voglia di aiutare chi internet lo ha scelto per non perdere un grande patrimonio di vita e coscienza civile. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore.
E come ogni lunedì è il momento del Dizio Radio, sentiamo dunque qual è la parola di oggi.
Quante volte vi capita, da parte del mondo dell'informazione, dei media vari, di sentire delle sigle, no, degli acronimi, cioè solo le iniziali di certi nomi, di certe istituzioni, organizzazioni internazionali, eccetera? Il più delle volte però sarebbe giusto spiegarle, c'è cioè magari poco tempo, poco spazio. In questo caso parliamo dell'OCSE, ne abbiamo parlato in questi giorni a proposito della pagella sulla scuola italiana che è stata bocciata, escluse invece le elementari. Però ci facciamo spiegare meglio che cos'è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico da Giuseppe Busia, come sempre giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore. A te Giuseppe.
Sì, buongiorno a tutti. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è un'organizzazione internazionale, quindi c'è un accordo internazionale di tanti stati che si sono riuniti per assegnando oggi all'organizzazione due compiti essenziali. Da un lato quello di elaborare una serie di strategie in campo economico, in campo dell'istruzione che tu citavi, della scienza, della tecnologia, l'agricoltura, studiare soluzioni che possono far progredire e migliorare la situazione, e dall'altro quello di verificare effettivamente quanto gli stati adempiono a queste ricette, quindi un po' un consulente globale e dall'altra un controllore, una sorta di società di revisione che controlla quello che effettivamente si applica. Parlando della sigla, non sempre è stata questo l'OCSE. Oggi è un'organizzazione che abbraccia, i suoi confini sono planetari, si va dall'Australia agli Stati Uniti a quasi tutti gli Stati europei.
Un internazionale, non solo europeo come organizzazione.
Non solo europeo, però è nata europea, è nata nel secondo dopoguerra per creare una cooperazione fra gli Stati europei e gestire gli aiuti del piano Marshall. Quando ha perso un po' la sua importanza a causa della nascita della comunità europea, ha cambiato natura, nel 60 si è firmata una nuova convenzione, si sono allargati i confini e ha assunto i compiti a cui facevo riferimento, allargando le sue prospettive e diventando appunto questa sorta di consulente globale, di controllore globale, un po' a volte con matita rossa e blu per segnalare gli errori dei governi nazionali.
Grazie, quindi consulenza e monitoraggio e controllore, come diceva Giuseppe Busia, questo è l'OCSE. Grazie Giuseppe, Roberta Giordano vi aspetta con il prossimo Dizio Radio a lunedì.
Il più grande fallimento della storia ha un nome, Lehman Brothers, il colosso finanziario americano che dell'amministrazione controllata 6.000 licenziamenti in Europa.
E c'è una brusca discesa per le borse europee con ribassi fino al 5%. Le banche centrali mettono liquidità per placare i mercati, la BCE allerta straordinaria.
All'Italia altro giro, c'è un preaccordo con i confederali ma non con gli autonomi che dicono è carta straccia, in corso un nuovo incontro.
Bocciato il maestro unico, promosso il voto in condotta, questi risultati di un sondaggio IPR per il Sole 24. Ore. Apertura oggi in molte scuole d'Italia con contestazioni alla Gelmini.
Inflazione, non c'è alcun calo. L'Istat corregge i dati preliminari, più 4,1% con record per pasta e pane, scendono i prezzi dei carburanti.
La polizia conferma, non c'era movente razzista nell'omicidio di un ragazzo di colore ieri a Milano, che comunque è stato ucciso per futili motivi, il furto di un pacco di biscotti.
Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia.
Ed Alessandra Tedesco.
Coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Peter Bessi.
Se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Per riascoltare la puntata, www.radio24.it.
Prossima edizione del giornale radio alle 15. Adesso vi lasciamo ad A Tempo di Sport.
GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.